Credo che sia a tutti noto, vengo dalla diocesi di Noto, quindi è noto a tutti, che Alessandro Manzoni, oltre ad essere un grande romanziere, un grande poeta, figlio spirituale di Antonio Rosmini, abitava a Lesa, mentre Rosmini e la Stresi si incontravano quasi ogni sera, mi pare, a dialogare, partecipava a questi dialoghi Ruggero Bombi, che poi andava a casa e trascriveva i dialoghi tra Rosmini e Manzoni, da dove venne fuori poi dei stresiani, questo testo di Ruggero Bombi. Alessandro Manzoni ha un'operetta filosofica che Rosmini cita nell'introduzione alla filosofia degli studi dell'autore, quando alla fine di quel capitolo dedicato alla libertà del filosofare, che è un mezzo con cui lui raggiunge gli obiettivi del suo pensiero, mette in evidenza che in pochi sostanzialmente lo stavano seguendo. Ne cita alcuni, ma si diffonde nel dire quasi orgogliosamente che Alessandro Manzoni, sì, alla fine lo aveva capito. E di fatto Alessandro Manzoni ha questo bellissimo opuscoletto di carattere filosofico intitolato Dell'invenzione, nel quale esplicita la sua comprensione del sistema della verità del Rosmini e l'aver egli capito finalmente che cos'è l'essere ideale. A noi non interessa tanto andare a verificare come e perché Manzoni abbia capito l'essere ideale, mentre interessano le prime battute, soprattutto di questo dialogo dell'invenzione, in cui fa parlare il primo e il secondo. Credo che questo non serva a nulla per me, non so, cioè non sono le mie slide, vero? Il primo e il secondo parlano, secondo il primo, adesso non ricordo bene, dice all'altro, dico, ma questi testi di Rosmini, questa filosofia del Rosmini, ma per carità, almeno a leggere, non è filosofia. Perché? È perché questo scrive di filosofia e cita il Vangelo, cita i padri della Chiesa, anche il suo spirito, continuamente. No, non si possono leggere questi, non è filosofia. E il secondo dice al primo, viceversa, adesso non ricordo bene, mantenendo una posizione manzoniana, dice, ma attenzione, che cos'è filosofia se non proseguire con un ragionamento filosofico per raggiungere acquisizioni razionali, no? E bisogna leggere invece queste opere e capire dove non sarebbero filosofia, dove cioè le acquisizioni del sapere verrebbero fuori dall'autorità del dogma e non piuttosto dall'esercizio della ragione. Ora, questo è un problema che non può essere disatteso. Con la storia del grande filosofo, il Canti italiano e della filosofia, perché probabilmente la filosofia del Rosmini è stata pensata, elaborata dai rosministi antichi e anche forse quelli moderni, non so, sempre dentro questo schema, diciamo, estrinsecista, che il dettato scritto di Rosmini e comunque la sua intenzione programmatica, il suo modo di porsi al pensiero, aveva superato sin dall'origine. L'estrinsecismo per cui, come i teologi della Facoltà Teologica dell'Italia settentrionale insistente continuano a dire, l'estrinsecismo moderno per cui la fede crede e non sa e la ragione sa e non deve credere e non può credere, non vuole credere. E per cui la ragione è qua, eccola qui, tanto più ragione quantomeno intrattiene relazioni incestuose con la fede, la fede è di là, no? tanto più fede, quantomeno ha a che fare con questioni che la collegano, diciamo, alla ratio. Anche l'episodio anselmiano citato, della volontà di una ratio autonoma, no? Della scoperta con la sola ragione, dell'esistenza di Dio, come chiedevano i monaci del Bec, ad Anselmo, ha poco a che fare con questo estrinsecismo. Io ho avuto la gioia di poter trascorrere 2 anni di studio in Germania, Freiburg, in Breisgau, sotto la guida di Hans-Jürgen Verweiden, che aveva scritto un opuscoletto sul proslogion di Anselmo, e la mia tesi dottorale in filosofia che ho fatto all'Università della Calabria, consisteva proprio in una indagine sulla letteratura tedesca e francese da Karl Barth, che era un fides quaestio intelletto, uno fino ad Hans-Jürgen Verweiden, per cercare di capire se, per esempio, questa preghiera con cui Anselmo introduce il proslogion, "Ah, tu abiti una luce inaccessibile", sia, come molti ritengono che sia, ein stilistische Umkehrung, quindi, no, ma che non abbia nulla a che fare poi con la prova in sé, perché la prova in sé dell'it quo excogitare in equit, insomma, va da sé. Quella è filosofia, no? Quella è filosofia. Infatti tanti filosofi hanno insistito, quella è filosofia, mentre la preghiera, oppure, come dice Anselmo stesso, tutta quella laboriosità nel pensare, nel dormire, nel non dormire la notte, nell'essere addirittura riuscito a scrivere il proslogion, e poi questa scrittura è sparita e ha dovuto riscriverlo di nuovo, questa cosa qua non c'entra nulla con la verginità di una ragione che, avendo intuito il percorso razionale, ti spiega, no? Con un unum argumentum, no? Che Dio esiste, perché sappiamo come si svolge. Ecco, questo estrinsecismo, no? Di ragione e fede, che impedisce anche alla teologia contemporanea, ai teologi, sicuramente ai filosofi, ma impedisce ai teologi anche di valorizzare il carattere, chiamiamolo, epistemico della fede, cioè la fede come epistemico, la fede come vero, effettivo sapere. Ecco, questo estrinsecismo in Rosmini non c'è, anzi, era precisamente il suo nemico teoretico, che Rosmini voleva di fatto, nel suo porsi in pensiero, si passi la parola uccidere, bisogna amare i nemici, però bisogna amarli anche così, no? Uccidendo, quella forma, per cui uno è avversario. È noto, per esempio, che egli voleva costituire una società degli amici, no? Per opporsi agli enciclopedisti francesi. Poi non ci riuscì, ma ecco, questo estrinsecismo Rosmini lo patì anche, visto che ci troviamo a 20 anni della condanna, a 20 anni della nota sui decreti dottrinali che hanno permesso il superamento della condanna del post-obitum, felicemente avviando il Rosmini alla beatificazione, nonostante che in una precedente fase, quando all'epoca di Paolo VI il Fabbro continuava a aizzare i gesuiti contro i rosminiani, c'era stata un'ipotesi così maldestra a proposito di estrinsecismo di beatificare Rosmini a prescindere dal suo pensiero, perché il pensiero doveva restare condannato, nel post-obitum, perché realmente, lo era, però la santità del Rosmini era chiara, evidente, luminosa, bisognava farlo beato a prescindere dal suo pensiero. Anche questo è un modo, no? Di praticare concretamente l'estrinsecismo, ma l'estrinsecismo venne praticato soprattutto dall'interpretazione filosofica, centiliana, l'ermeneutica idealista, che ha permesso però di sdoganare alla cultura Rosmini come grande filosofo. Condannato, Rosmini non poteva essere eletto per la sua teologia, però Rosmini era un grande filosofo. Poi lo schematismo della scuola lo trattava come ontologista e così via dicendo, però è un grande filosofo, il Kant italiano, nonostante che proprio di Kant Rosmini cosa avrebbe? Semplicemente il fatto che avrebbe recuperato l'istanza del soggetto, no? Ma il prolegomene a una metafisica, a ogni metafisica futura, in Kant si vedeva che la metafisica era impossibile, perché lo schematismo, le categorie aristoteliche erano uno schematismo trascendentale del soggetto, per cui spazio, tempo, tutto ciò che va fuori da questo schematismo trascendentale è inconoscibile. Dio, mondo, anima sono destinati al paralogismo della ragione. La ragione impazzisce, ma Rosmini recupera la possibilità di una metafisica perché attraverso l'idea dell'essere apre, no? Apre la mente alla conoscenza della totalità dell'essere, dell'intero, per cui Kant. Però il Kant è anche il Kant del dibattito sulle facoltà, che, no? Che in qualche misura cambiò l'ordine degli addendi, cambiando tutto il risultato, per cui la teologia da regina diventava praticamente niente. E poi, mentre per Rosmini la teologia è la fonte del pensare. Rosmini, grande filosofo, ma non mi pare che si sia laureato in filosofia, Rosmini, no? O no? Cioè, adesso io non sono uno storico, non mi pare che abbia studiato all'università filosofia.
No.
No.
Cioè,
ha studiato all'università filosofia. Diritto canonico.
Teologia
e diritto canonico, appunto, no? Filosofia. Mi pare che all'epoca a Padova c'erano 4 alunni quando lui studiava teologia.
In teologia pastorale.
In teologia pastorale. Sì, però insomma questo è diventato filosofo in un corpo solo. Io ho studiato l'antropologia soprannaturale con Don Pino Colombo per il baccalaureato, doveva essere il mio lavoretto, un lavoretto di storia della teologia, e poi divenne un po' un lavoro di epistemologia teologica. Perché? Perché già nell'antropologia soprannaturale continuamente insiste Rosmini sul fatto che la sua filosofia, se mi è passata un'espressione, è impura, non è la ragione pura, è la ragione impura, perché dice: io non ho fatto altro con la mia filosofia di fare l'operazione maieutica socratica, cioè di portare questo bambino che è nel grembo della cristiana teologia, di toglierlo, no? Di farlo vivere. Adesso non so, dopo la relazione di Sequeri, se questa filosofia, diciamo così, trattenuta dentro il grembo della cristiana teologia, uscendo dal grembo di sua madre, sia evidentemente autonoma, identica come filosofia, ma non debba nulla, no? A questa teologia cristiana che ha in sé, no, del suo, no, da dare all'altro perché l'altro sia. Allora, ed è proprio questo il nodo della faccenda, perché se è vero, le ultime battute che Sequeri ci ha chiarito, no? Se è vero questo, occorre tematizzare che cos'è questa parte della teologia, che è della teologia destinata alla filosofia, perché la filosofia sia filosofia, non perché la filosofia sia un'altra cosa.
Esattamente questo.
Per cui tutti ci assestiamo, diciamo, sull'assunto che diciamo, parliamo, ma poi il problema è pensare. Io ringrazio sempre e dico sempre, quando difendo diciamo Pieraggio Segueri da certe valutazioni, no? Dico, ma Pieraggio Segueri però pensa, magari fai fatica a comprenderlo per la gergalità, però pensa le cose che dice. Invece mi pare che a noi diciamo le cose, siccome le diciamo, sono così chiare, no? Ma sono così chiare e acquisibili e comunicabili perché le diciamo soltanto, ma non le pensiamo. Cioè, è facile dire che tra ragione e fede non c'è opposizione, ma c'è armonia. È facile dire, appunto, che la ragione si apre alla fede e la fede orienta. Anche ieri abbiamo sentito dire, per esempio, c'è il suggerimento della teosofia, la rivelazione trinitaria di Dio è un suggerimento. Come dire, sai, Rosmini, ti suggerisco che potresti andare in questa direzione, ma messe così le cose, l'estrinsecismo continua. Perché io ho bisogno di sapere come questo suggerimento entra effettivamente dentro il sapere e se il suggerimento è un sapere oppure è così un'emozione, un sogno, un'immaginazione che non ha nulla a che fare appunto con Logos, no? E se il sapere è soprannaturale, perché la rivelazione è soprannaturale, dice Rosmini, ed è rivelazione in quanto è grazia, per cui non c'è soltanto la rivelazione esterna che tu accogli, ma c'è una rivelazione interiore, e il legame tra rivelazione esterna e rivelazione interiore in Rosmini, per l'antropologia soprannaturale questo è chiaro, c'è Cano, se n'è andato, ma perché doveva andare, dico, ma è sacramentale, nel senso che non accoglieresti la rivelazione esteriore, quindi per esempio il dettato del Vangelo, se non avessi questa rivelazione interiore che è grazia, che è percezione della cosa, della sostanza che la rivelazione dice, Dio con la grazia, no? Che poi sappiamo per Rosmini non è la grazia creata e basta, ma è la presenza dello Spirito Santo in noi, Dio rende l'uomo deiforme, rende l'uomo spiritiforme, rende l'uomo triniforme, cioè il fatto che un essere umano, un uomo, sia diventato triniforme, spiritiforme, deiforme, non ha nulla a che vedere con un sapere della rivelazione che è destinato al sapere filosofico, perché il sapere filosofico risolva filosoficamente i suoi problemi. Allora, secondo me, non basta dire, per superare l'estrinsecismo, che Rosmini ha ricevuto dalla dottrina cristiana della Trinità l'indicazione di come devono essere le tre forme dell'essere. Non basta dire così, bisogna pensare come questo è accaduto, perché bisogna giustificare ciò che Rosmini scrive e dice, e cioè che il misterioso fondamento delle dottrine teosofiche è il mistero della Trinità di Dio. Che il mistero della Trinità di Dio è la cupola d'oro dell'edificio teosofico, che è un edificio filosofico, e senza la cupola d'oro questo edificio teosofico è destinato a riempirsi d'acqua, di pozzanghere, no? Destinato al fallimento. Leggevo proprio l'altro ieri, proprio su Avvenire, la pubblicazione di un ultimo volume di Pareyson, con una nota finale di questo volume, nel quale Pareyson sostanzialmente direbbe sul dolore, sul male, no? Le filosofie naufragano, non sanno che dire, mentre risposte più concrete e puntuali vengono dai miti, dalle religioni, no? E sul dolore, sul male, e soprattutto la religione cristiana, che ha osato addirittura inserire il dolore in Dio, per cui chiude questo passaggio, diceva, noi dobbiamo cominciare a filosofare, no? A pensare a un filosofare che sappia, diciamo, assumere, lasciarsi ispirare nell'opera filosofica sui tanti problemi della filosofia dall'esperienza religiosa. Perciò io nella mia opera dottorale, che ho dedicato alla teologia, secondo Antonio Rosmini, lavorando ovviamente sui testi teologici, formalmente teologici, del razionalismo, che tenta di insinuarsi nelle scuole teologiche, l'antropologia soprannaturale, il linguaggio teologico, e, l'introduzione al Vangelo secondo Giovanni, per lo più tutte opere postume, però poi investigando anche necessariamente, ecco, l'introduzione alla filosofia, la teosofia e altri testi, chiudevo la mia riflessione, scusate se ne parlo perché questo testo pubblicato nell'88 concretamente credo non sia stato letto da nessuno, quindi, a parte il premio Emilio Fiocchetti che ci hanno dato un solidum a me, a Lorenzo e a Campanini, dico ma in buona sostanza, certo io poi ho avuto altri interessi, ho studiato Gioacchino da Fiore, ho studiato Anselmo, il professore di Anselmo, d'accordo, non ero nelle università, non ho fatto fare tesi sulla... dico, però lì una provocazione io la ponevo in generale, e cioè i filosofi e i teologi su Rosmini, se vogliono davvero pensare, devono in qualche modo rendere ragione del fatto che la sua filosofia è tratta dal dogma cristiano. È tratta dal dogma cristiano, è una filosofia ricavata dal dogma, dalle viscere della cristiana teologia. E attenzione, è vero che Roizio insiste la rivelazione, è d'accordo, però la rivelazione in Rosmini sembra una rivelazione pensata dal dogma cristiano e dalla tradizione cristiana. E vorrei fare un unico esempio. È dal dogma, così come Trento lo formula, del peccato originale, che Rosmini, dice lui, capisce che la soluzione nel nuovo saggio dell'origine delle idee doveva essere innatista. Senza l'innatismo, il dogma del peccato originale, nella formulazione tridentina, non è solo misterioso, che vabbè, è tutto misterioso con Dio, è vero? Anche l'espressione Dio è misteriosa. Ma sarebbe assurdo. Ora, Rosmini pensa di dover superare la condizione infame, esangue, banalizzata in cui si trovava la teologia, proprio perché intende elaborare una teologia che, per essere teologia, non può non attingere ai dogmi della fede. Ma per essere teologia, cioè forma critica del sapere della fede, deve poter non togliere il mistero razionalizzando, come fanno i razionalisti, il razionalismo che tende ad insinuarsi nelle scuole teologiche di ascendenza luterana protestante, ma tende a dissolvere l'assurdo. Allora, una teologia che ha bisogno di una filosofia che aiuti la teologia, quindi c'è una circolarità solida, non viziosa, tra una filosofia custodita nelle viscere della sacra teologia, che poi viene tolta fuori, elaborata filosoficamente, come dice nella prefazione del nuovo saggio sull'origine delle idee, io ho creato un sistema della verità che è severo, severo, perché se è vero lo dovete stabilire voi filosofi, parmi davvero l'unico consentaneo, no, alla cristiana teologia, alla religione cristiana, sicché io posso dire che il mio sistema della verità è la teoria dell'Evangelio. Cioè, sono frasi non metaforiche, non è poesia,
Cioè il sistema della verità del Rosmini è la teoria dell'Evangelio, che poi se noi sappiamo con questa idea dell'astrazione teosofica cos'è l'essere ideale, che è diciamo della ragnatela metafisica rosminiana, diciamo il filo su cui tutto si attacca, nell'astrazione teosofica l'essere ideale è il verbo stesso di Dio astratto dalla sua realtà divina, cioè come Dio, se riesci con un'immaginazione a togliere al verbo la divinità dell'essere verbo, quello è l'essere ideale, per cui è divino, è determinato, infinito, nulla come di una miss, no, non nulla come Parmenide, diciamo, è Severino, no? Ma nulla, perché c'è nulla, è nulla come apertura infinita della possibilità del tutto, che davvero, grazie per queste sottolineature della dynamis, che non collassi in uno stato di cose, no? Mentre Segueri parlava, io mi veniva in mente le tante cose che Carlo Rovelli ha scritto in Helgoland sulla condizione dello stato della materia subatomica, no? E mi veniva sempre in mente questo fatto che la realtà è molto più profonda di tutti i sistemi di misura che noi utilizziamo sulla realtà, facendo collassare la realtà a questa cosa qui. Ma noi potremmo applicare questa idea, diciamo, metaforicamente, analogicamente, della sovrapposizione quantistica, per cui dal punto di vista della scienza la realtà non è che non ha stati, ha infiniti stati, ed è disponibile a collassare in ogni stato possibile, per cui la realtà non è quel collasso in quello stato lì, no? Quel collasso in quello stato lì è quella cosa lì, no? Poi c'è tutto il resto, no? Che può diventare, dover essere, no? Molto, molto interessante, dico, potremmo utilizzare anche questo, dico, teologia, filosofia, certo, tu fai collassare questo modo di ragionare come ragionamento filosofico quando appunto lo misuri con quei criteri dell'autonomia, ma teologico e filosofico sono dentro la vita, no? Questo sicuramente dal punto di vista cristiano. Allora dico, se l'origine delle idee, se la soluzione al problema dell'origine delle idee deve essere innatista, e Rosmini vede nel dogma così come formulato, la formulazione dogmatica interessa, perché la formulazione dogmatica dice che il peccato originale è proprio di ogni persona che viene al mondo. E come può accadere questo, se è proprio? Per cui c'è un'immediatezza nell'atto della nascita, questo lo collega, diciamo, al costituirsi, diciamo, della natura della mente, no? Per cui l'oggetto, l'essere ideale, splende alla mente, ma la mente non c'è prima dell'oggetto ideale. No? E lì, per esempio, Rosmini, intendo a chiudere, mette in evidenza come il costituirsi dell'uomo come ente intelligente assume la forma della fede, cioè dell'accoglimento della volontà dell'essere ideale, sicché la fede, come per la fede soprannaturale, per cui tu ricevi la rivelazione, ricevi lo Spirito Santo, tra l'altro voglio dire, non c'è fede senza presenza dello Spirito Santo, no? Per cui questa storia qua che continuiamo a parlare di fede in tutti i modi, in tutte le salse, senza tenere in conto che la fede è prodotta, almeno quella cristiana, è prodotta dalla presenza dello Spirito Santo in noi, no? Sicché dice, sia nella natura, ecco, nella ragione, e sia, come dire, nella rivelazione, fede rivelata, la stessa struttura accade, come a dire, intanto la ragione è in sintonia, è in armonia con la fede, in quanto la fede è dentro la ragione, intanto che nella fede c'è la ragione, poiché la fede ha dentro la ragione, è tutta la ragione, poiché la ragione ha dentro la fede, davvero, la figura della fede, no? come addizione all'intero che non puoi, che puoi vedere intuitivamente, ma non puoi vedere concretamente, ecco, questo connubio tra fede e ragione. Ora, chiudo dicendo questo, la stessa cosa vale per l'ontologia trinitaria, adesso qui giustamente si è fatto un manifesto, l'ontologia trinitaria, però l'ontologia trinitaria, a parte Rosmini, viene fuori come idea da una lettera che Klaus Hemmerle scrisse per i 70 anni per i 70 anni di Hans Urs von Balthasar, con l'idea di rendere omaggio a questo grande teologo, parlando della sua teologia, quasi dicendo che cosa dalla teologia di von Balthasar Hemmerle in qualche modo ha preso, no? Per cui prospettare un'ontologia trinitaria, Thesen zu einer trinitarischen Ontologie, è prospettata a partire dalla teologia e dovrebbe essere un'operazione teologica. Spero che non si pratichi l'estrinsecismo, no, contestuale ancora vigente, che avanza anche per inerzia nell'immaginare, no, a un certo punto una riflessione sull'ontologia trinitaria, sulla metafisica della carità, come operazione neutralmente filosofica per dargli, come dire, la dignità di poter, a partire dall'ontologia trinitaria, dialogare anche con i filosofi che non sono credenti. Il problema è che bisogna dotare diciamo, il linguaggio teologico anche di un'attrezzatura e di una struttura filosofica che rende possibile ai filosofi eventualmente di interagire con noi, ma non dobbiamo osare e pretendere che l'ontologia trinitaria sia un'operazione filosofica, perché così noi possiamo parlare, no, al mondo, no? Ora dico, applicando queste cose qui brevemente alla nota sui decreti dottrinali, è interessante vedere come questa nota riesce a dire che le proposizioni rosminiane restano condannate così come sono, proprio, ahimè, ormai sono rosminiane, non è che gli puoi dire non sono più rosminiane, le proposizioni rosminiane del post-optum restano condannate, ma non corrispondono all'autentico pensiero di Rosmini. Perché non corrispondono all'antico pensiero di Rosmini? Perché il modo di porsi in pensiero con cui queste proposizioni sono state valutate era quella della neoscolastica tomista, no? Che aveva sostanzialmente dogmatizzato l'estrinsecismo del rapporto fede-ragione, che forse incoerentemente c'era ancora anche in Tommaso d'Aquino, se è vero che Tommaso d'Aquino venne condannato nella polemica contro l'averroismo per 100 anni, rimase condannato con Stefano Tempie, probabilmente la Wirkungsgeschichte di questa roba qua c'è qualcosa, come si dice, come De Lubac dice del gioacchinismo, dice addirittura riporta, no, la posterità spirituale di Gioacchino da Fiore al Terzo Reich di Hitler. Dico, ma non si può dire che Gioacchino da Fiore potesse, però di fatto la posterità spirituale ha potuto interpretare, ha potuto far collassare, ecco, un'interpretazione del terzo tempo dello spirito in questa direzione. Allora, è piuttosto evidente che il tomismo era diventato un linguaggio dogmatico, per cui, come è stato osservato, se non parlavi un linguaggio tomista, non eri cattolico, eventualmente eri eretico. Ora, il linguaggio di Rosmini è un linguaggio diverso, è un linguaggio diverso, è un linguaggio nuovo. Perciò i tomisti, i rosministi dell'epoca, no, per difendere Rosmini, invece di smentire l'estrinsecismo a partire dai testi del Rosmini, che cosa fecero? Cercarono di accreditare un'interpretazione tomista del Rosmini. Dice, no, Rosmini è ortodosso, Rosmini è un cattolico, perché Rosmini è tomista, lui no, è come San Tommaso, dice le cose di San Tommaso, ma non funzionò fino all'altro ieri, e non funzionò nemmeno quando poteva forse funzionare dopo il Concilio Vaticano II. Perché? Perché l'estensicismo culturale c'era. Da una parte Rosmini era un grande filosofo, perché con Gentile si poteva dire estrapoliamo e purifichiamo la filosofia del Rosmini prescindendo dalla mistica, dalla spiritualità, dalla teologia, così abbiamo in purezza il Rosmini filosofo. Ma l'estensicismo era contestuale all'epoca. Nel 1965 c'è una lettera di Étienne Gilson ad Henri de Lubac, nella quale lettera Étienne Gilson diceva, si rammaricava di come de Lubac desse così importanza all'opera di Teilhard de Chardin e di Maurice Blondel, no? Dice no, ma queste sono opere che mischiano, confondono fede, ragione, natura, soprannatura, proprio non distinguono, non, no, per dire, no? Ed era l'epoca in cui Cornelio Fabbro lavorava poi a quell'opera, a quel testo che venne detto Rosmini postumo. Ecco, è l'estrinsecismo culturale che vige, e chiudo citando il grande Heidegger, no? Nell'heideggerismo che incontrollato, che anche in teologia è stato assunto e assimilato, no? Heidegger, che pur ha studiato teologia cattolica, forse ha sentito il bisogno di fare i conti netti e chiarire che con il cattolicesimo non aveva nulla a che fare, che la sua filosofia comunque si sarebbe sviluppata, veniva fuori dalla verginità della sua ragione, non che pensa finalmente il senso dell'essere. E come è noto, per esempio, invece assunse posizioni protestantiche, no? Dicendo che la teologia non è una scienza ontologica, che la teologia è una scienza ontica, come la matematica, le altre scienze dell'ente, ma non è scienza ontologica, in fenomenologia e teologia, diciamo, la prospettiva luterana, protestante, di una teologia positiva è piuttosto evidente, ma la cosa invece più chiara è nella introduzione alla metafisica, dove lui crea il sistema. Il sistema è questo, la domanda filosofica per eccellenza è warum ist überhaupt Science und nicht vielmehr nichts, perché c'è l'essere dappertutto e non il nulla. Il pensante, il pensatore, il filosofo è colui che si mette alla ricerca per trovare una risposta chiara a questa domanda. Ora, i cristiani e tutti quelli che fanno riferimento a una rivelazione, a un dogma, non possono essere dei pensanti e dei pensatori, perché dovrebbero mettere tra parentesi, fare le poche alla propria fede per cominciare a pensare, ma le poche, giustamente, questo non possiamo dirgli e dargli ragione, giustamente le poche è irrisolvibile, non è naturale, per cui la filosofia cristiana è un missverständnis, è un'incomprensione, è un ferro di legno. Ecco, chiudo dicendo che la risposta del Rosmini potrebbe essere questo, a modo di battuta. La domanda filosofica fondamentale non è perché c'è l'essere e non il nulla. La domanda filosofica fondamentale è piuttosto Manu, cos'è? E a questa domanda la rivelazione cristiana è vero che ha dato una risposta, ma essendo la risposta della rivelazione cristiana, cioè essendo la risposta del sapere della fede, è una risposta vera, ma eccedente, data, offerta come un'immensità di sapere che costringe continuamente a domandare. Per cui, lungi la fede dal bloccare il pensare perché dà le risposte alle domande e quindi non ci sono più domande da fare, È proprio la fede, a partire dal proprio sapere, a chiedere la ragione insistentemente, di domandare di continuo, di domandare sempre di più, perché nessuna domanda può adeguare l'infinità, potremmo dire, dell'oggetto ideale che splende nella mente, che urge continuamente il sapere e la ricerca.